scaricherà questa puntata legalmente. Mi raccomando, ragazzi, scaricate legalmente. Ci rendo.
Ok, ladies and gents, and for one night only, we're going for the full Monty.
Benvenuti alla 16ª puntata di Full Monday per questa seconda stagione, prima puntata dedicata ai wild card e ai playoff NFL. Quest'oggi sarà una puntata sicuramente all'insegna, un inno alla gioia, perché sono qui con noi due utenti che sono stati contattati nell'arco della settimana scorsa, quindi a scatola chiusa, ma che con le partite del weekend sono riusciti vincitori, quindi sicuramente ci porteranno un po' di gioia, a me che comunque la vivo da esterno. Sono qui con noi una new entry per la radio e tra l'altro finalmente riusciremo a parlare di una squadra che è stata un po' trascurata, anche perché non avevamo modo di intervistare i tifosi. Finalmente ci siamo riusciti. Ciao Jason.
Ciao a tutti, ma Dario Ambro?
Infatti c'è, la scelta era tra te e Dario Ambro e abbiamo scelto te, questo dovrebbe in qualche modo inorgoglirti, immagino.
Scusate, ma Dario Ambro non è quello che tifo New York Jets e anche New England Patriots, non è...
No, Dario Ambro è l'uomo dalle mille contraddizioni, quindi colgo l'occasione anche di salutare a te, Matteo. Ciao Matteo.
Ciao a tutti.
Bene, iniziamo a parlare subito di playoff, tralasciando il caso umano Dario Ambro, e parliamo delle wild card della National Football Conference. Partiamo dall'ultima, quella che ci ha tenuto svegli ieri sera fino a luna un'abbondante, ovvero la partita tra Green Bay e Philadelphia. Era una partita che doveva essere sulla carta molto equilibrata, così è stata, si è decisa proprio sull'ultima azione, e vorrei proprio chiedere a te, Matteo, come hai vissuto il touchdown di Vic agli ultimi secondi di gioco.
Adesso ridiamo, però io ho visto il touchdown, la mia moglie guarda che l'ha intercettato, no, non ci credo, e io stavo piangendo e invece no, ho visto tra le altre cose. Se avete notato, Damon Williams si è alzato con la palla, è andata, stava correndo, cosa che Jason Avando gli strippa la palla e muore, praticamente fucilato a Green Bay praticamente. Ma no, l'ho vissuta molto male, diciamo, l'ho vissuta veramente cagandomi letteralmente addosso. È andata bene. Anche perché alla fine probabilmente meritavamo di vincere. È stata meno scontata di come tanti altri utenti del forum l'avevano predetta. Però mi pare che nel topic relativo alla partita il Green Bay fosse sfavorita nei confronti di Philadelphia.
Comunque votazioni molto, molto vicine. Ritorno velocemente sull'intercetto di Williams, e lo stesso io mentre guardavo con abbastanza tranquillità l'azione, ho immaginato il fatto che, non essendo stato down by contact, appunto lui lasciasse cadere il pallone. Fortunatamente per voi tifosi Green Bay è stato portato a un giusto raziocinio, si è messo disteso per terra e poi la partita si è conclusa. In effetti è stata un'azione abbastanza...
Praticamente si vede, c'è Collins, c'era Pepra che si sono buttati sopra, che cazzo stai facendo? Ti vuoi sedere o no? Che andiamo a casa. mamma mia,
va bene.
Ma posso, permettetemi, non a cattiveria, però l'immagine di Clay Matthews che saluta il Lincoln Financial Field, cioè, quella è da posta. Adesso vabbè, sono ancora troppo contento.
Si è fatto qualche nemico. Per fortuna per lui, però lui ha il fisico per farsi qualche nemico. Altra gente invece se li fa con fisici un po' più mingherlini, dovrebbe stare un po' più attente a questi atteggiamenti. No, comunque lasciamo da parte questi discorsi, mi riferivo chiaramente a Deshaun Jackson e iniziamo a parlare invece della partita. Io invece, piuttosto che celebrare, poi celebreremo comunque come stiamo già celebrando la vittoria di Green Bay, volevo chiederti, Matteo, se non sei al di là della vittoria, se un po' non ti preoccupa il fatto che non riuscite proprio a chiudere le partite. Era un problema che avevate durante l'anno e si è comunque ripresentato anche ieri, dove in un primo tempo veramente avete dominato la partita, eppure a inizio terzo quarto eravate avanti di 4 punti.
Sì, è un problema che abbiamo da un paio d'anni, sinceramente. È un problema che si presenta, poteva essere additato alla mancanza di running game che ieri c'è stato, voi sorpresi, molti tifosi di Packers, no, perché lo aspettavamo, noi questo James Starks, ne parleremo sicuramente, anche penso. Noi siamo caratterizzati in un gioco in cui riusciamo a macinare un sacco di tempo perché riusciamo a tenere la palla, molte volte tanti drive si sono fermati o al field goal, a volte abbiamo sbagliato il field goal, a volte c'è stato un fumble in zone. Non riusciamo a mettere a tabellone tutto il gioco che facciamo, è vero, però ieri su 4 possessi abbiamo avuto 4 volte la palla nel primo tempo e abbiamo fatto 2 touchdown, che alla fine è il 50%. Purtroppo sì, non ci manca quel killer instinct che si può avere solamente quando hai una confidenza tale, quando riesci a vedere vincere magari qualche partita con il risultato lì. In questo momento sì, ci manca, ci fa diciamo soffrire la vittoria fino alla fine. Poi dobbiamo dire, insomma, davanti sì, eravamo una squadra che comunque se c'è una squadra che può ribaltare la partita in 3 giochi, quella era proprio Philadelphia. E ieri siamo riusciti a tenere il controllo molto bene, anche perché probabilmente in questo momento ci affidiamo moltissimo anche alla difesa, e secondo me molte volte nei giochi decisivi abbiamo delle chiamate offensive che sono abbastanza prevedibili. Mi riferisco, non so, mancavano tipo 6 minuti alla fine, mi pare, dovevamo un terzo e uno, abbiamo fatto una dive di John Kuhn, che penso lo sapesse anche l'ultimo tifoso che guarda un po' di football, che avremmo chiamato quel gioco lì. Quindi a volte magari lì potevano chiamare, che ne so, potevano mandare Rodgers a fare una bootleg o chiamare una corsa di Starks o fare una play action. A volte abbiamo delle chiamate che sono abbastanza conservative e ci ha fermato. Logicamente l'abbiamo vinto, quindi passa tutto in secondo piano.
Visto che
secondo me sono queste l'importanza.
Sì, sì. E visto che l'hai nominato en passant, allora ti chiedo proprio, spiegaci chi è James Starks, perché tra l'altro mi rivolgo anche a Jason. Tu lo conoscevi?
No, l'ho visto la prima volta ieri.
Siccome a Green Bay invece
ho aperto un Wikipedia solo per aiutarmi. James Starks è stato un sesto round dello scorso draft, praticamente, che quest'anno è finito nella pup list, physical unable to perform, mi pare che sia, un running back che viene da Buffalo, praticamente dal college di Buffalo, che ha marcato tutto il segno per infortunio, praticamente, quindi una grossa pescata di Ted Thompson. È un running back che è arrivato al training camp, si è infortunato subito, mi pare al polpaccio, qualcosa del genere, e quindi era un anno e mezzo che non giocava questo qui, e probabilmente le aspettative, logicamente, io no, perché non lo conoscevo neanch'io, leggevo i forum d'oltreoceano e ne parlavano discretamente bene di uno col fisico, infatti è si ricorda un po' Trent, forse nel fisico si può dire, anche leggermente tutto diverso da Brandon Jackson, che magari è più piccolo del tozzo, nelle prime, ha fatto la prima apparizione, l'ha fatta con mi pare San Francisco, infatti, dove ha fatto 70 yard in 13-14 puntate, qualcosa del genere, mi pare. E per tre partite in, nella lista degli inattivi, fino alla partita di Versus di domenica scorsa, dove ha fatto tipo 10 yard, 2 portate, qualcosa del genere, e l'hanno fatto giocare ieri, ma l'hanno nascosto il più possibile, sperando di arrivare ai playoff. Ci siamo arrivati con un po' di fortuna, perché ricordiamo che se Green Bay è ai playoff, molto dipende anche dalla due capitation Jackson contro i Giants, e l'hanno nascosto, e adesso vediamo se si ripete. C'è questo qui, perché la linea non è che si faccia così schifo, quella dal lato destro è fatta più per correre che per bloccare, sui passaggi. Dal lato sinistro è fatta più per difendere Rodgers, perché sì, né College né Clifton sono dei grossi bloccatori per le corse, vediamo se si ripete.
Sentivo che praticamente le ultime due partite prima di questa non aveva giocato perché non aveva voglia di allenarsi.
Ah sì, infatti era stato tra le critiche date da anche da Rodgers, tra l'altro, non solo da McCarthy, che anche da Rodgers, logicamente, dalla prima giornata il Green Bay quest'anno ha perso Ryan Grant, che era l'unico l'unico running back che avevamo praticamente a roster. Anche perché Brandon Jackson non è più né meno che un terzo, cioè che un runner che solo capace di ricevere, perché di correre sostanzialmente non ha mai messo su grosse yard, logicamente. E non è stato preso nessuno, e quindi logicamente si è andato a fare lo scouting di questo Gene Stark. Si chiedeva sempre informazioni di questo qui. Al momento che è stato portato in squadra, che è stato attivato, si voleva anche vederlo, logicamente, e quando si vedeva che continuava a dare sulle liste degli inattivi si chiedeva perché. E dopo la partita con gli San Francisco, dove effettivamente ha corso, ha messo su un po' di yard, e tra l'altro in contro la difesa, che era anche votata sulle corse, perché San Francisco non faceva schifo come difesa sulle corse, perché non fosse attivo, è stato per mancanza di attitudine all'allenamento, praticamente. È stato richiamato anche da Rodgers, cioè Rodgers, che difficilmente lo si sente criticare i compagni, e che questo sia vero, che non sia stato fatto per nasconderlo, più che altro, questa la verità non la si sa. A me sembra più che altro che è stato nascosto, mi verrebbe dire a questo punto qui, però vediamo domenica prossima.
E prima di passare a domenica prossima, rimaniamo a parlare di questa partita. Chiedo a te, Jason, che sicuramente l'avrai vista, alcune considerazioni su Philadelphia. Innanzitutto, volevo chiederti se non ti è sembrato un po' strano che comunque McCoy non sia stato molto chiamato in causa. 16 tocchi per lui, di cui 12 su corsa, un totale di 82 yard. Poteva essere un'arma molto interessante all'arco di Michael Vick, però non è stato chiamato in maniera continuativa. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Philadelphia poi alla fine ha perso.
Sicuramente sì, anzi me lo aspettavo ancora di più in un suo rendimento in questa partita, quando si è fatto male DeSean Jackson, che non è una cosa da nulla. Purtroppo Philadelphia, io avevo notato già da un paio di settimane che l'attacco non girava più come a novembre. Vic ha fatto un mese fantastico, poi come al solito bisogna arrivare in forma a gennaio, e Philadelphia sinistramente tende a non essere pronta mai per fare il grande salto e vincere il Super Bowl. Questa volta non ha nemmeno passato il primo turno di playoff. Quindi mi aspettavo almeno quest'anno, mi aspettavo in casa, sai, contro Green Bay, mi aspettavo la vittoria da parte di Philadelphia, una prestazione dell'attacco nettamente migliore. Hanno avuto molte difficoltà, grazie anche alla difesa dei Green Bay Packers, a chiudere dei down semplicissimi, ed Andy Reid infatti ha dovuto prendere decisioni importanti sui quarti down, ad esempio. Alla fine la partita si è giocata lì, con i calci di Akers e con le decisioni prese da Andy Reid, che sono contestate da tutto il forum, da tutti i tifosi del forum degli Eagles, praticamente.
Reed ci ha abituato a delle decisioni abbastanza, io l'ho definite pavide, ma, o comunque conservative, poco coraggiose, e ieri in effetti è rimasto su questa lunghezza, un paio di quarti down, uno l'ha giocato, uno è andato per il field goal, poi è sbagliato. E a proposito di questo, appunto, oltre alla poco diciamo alla prestazione di McCoy non del tutto efficace, quella che pesa enormemente dal punto di vista degli episodi in sé sono gli errori di Akers dai calci. Due field goal, il primo dalle 41 yard con parecchio vento, probabilmente può essere anche scusato, ma il secondo all'interno del quarto, che veramente sembrava molto facile. È un kicker che negli anni, soprattutto nei playoff, ha avuto delle difficoltà, mai quanto il Keating di San Diego, però comunque è un kicker che a gennaio è meno affidabile di quanto lo sia durante il resto della stagione. Probabilmente è l'ultima sua partita in Maya Eagles, chiude una carriera pluridecennale, 14 anni, adesso vado a memoria, in Maya Philadelphia, e diciamo che un pensiero va rivolto anche a lui. Chiaro che la sconfitta, diciamo che fa fatica sempre a trovare dei padri, indossare, usarlo come capro espiatore è sbagliato, e dispiace, al di là del fatto che comunque io sia stato contento della sconfitta, dispiace che si prenda tutte le responsabilità un unico giocatore. Guardando invece al futuro, direi che riferendoci a Green Bay, Matteo, adesso si va ad Atlanta in casa. In particolar modo è una squadra molto molto difficile da battere. Mi sembra che Ryan abbia
già due, mi pare sia Matt Ryan.
Esatto, esatto. Ci
siamo stati un mese e mezzo fa, ci siamo stati, e la partita è stata finita 20-17, mi pare sia finita la partita. E partita che, insomma, noi abbiamo per larghi parte dominato e non abbiamo mai chiuso, no? Giocata con due chiamate arbitrali molto discusse, con challenge non chiamate del McCarthy, che probabilmente potevano far girare la partita un quarto down su con una recezione data che poi non era un completo, e un primo down non chiamato a Rogers era proprio l'inizio della partita. Comunque Jordan Hawkins, non lo so, la come atmosfera probabilmente il link final fine era più temibile, probabilmente. Noi ci arriviamo logicamente sull'onda di una grossa vittoria, comunque una vittoria fuori casa, Philadelphia, vuol dire è una da morale, e quindi infortuni grossi non ci sono stati. Infatti c'è solo Donald Driver, stavo cercando adesso Donald Driver, si è venuto fuori un po' scassato, per niente di che, mi pareva, quindi fortunatamente non abbiamo nuovi infortunati. La squadra sta giocando bene, che non stiamo giocando bene, speriamo che James Stark si confermi. Loro sono forti, non sono trascendentali, però sono forti, non hanno punti deboli che possono essere le secondarie forse. Però in questi playoff stanno vedendo che tutti i punti deboli di tutte le squadre sono diventati punti forti, quindi non lo so, devo ancora io sono ancora troppo contento per il sera per andare a pensare alla partita di sabato prossimo, quindi non lo so, sono forti, non sono trascendentali, ma non c'è nessuna squadra nell'NFC come è che sia, ma neanche nell'FC che sia proprio forte sopra, così troppo forte.
Nell'AFC ci sono, penso, tutte e tre, le 3-4 squadre che sono rimaste sono da Super Bowl, secondo me.
Ma invece, restando alla partita tra Green Bay e Atlanta, c'è il duello tra i due quarterback, meglio Ryan o meglio Aaron Rodgers?
Non lo so, Matt Ryan ha le statistiche dalla sua parte. Però se dovessi scegliere tra Matt Ryan e Aaron Rodgers, mi tengo Rodgers logicamente. Non lo so, ripeto, non devo ancora pormi il problema. Potete dirlo voi da fuori, probabilmente no. Potete dirlo molto meglio voi da fuori.
Guarda, io in generale, cioè Atlanta, diciamo che è poco riconosciuta all'interno dell'NFL, nonostante abbia fatto una grandissima stagione, e io mi metto tra quelli che ancora faticano a capire veramente il valore di questa squadra. E aspetto, E aspetto molto in maniera abbastanza curiosa proprio questa partita per capirne un po' di più. È una squadra assolutamente solida, è forte tutto quello, però veramente non riesco bene a capire il valore. Sono a giocatori fortissimi, a livello difensivo è salita molto di livello rispetto all'anno scorso, però i test reali sono quelli che arriveranno adesso in questa prossima settimana e magari nelle prossime settimane. Tu, Jason, come la vedi?
Ma è un divisional molto 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 impronosticabile. Io, come ho detto prima a Matteo, vedo che i Packers sono la squadra più completa di tutte nella NFC. Manca obiettivamente un gioco di corsa, ma se Starks è quello di ieri sera, perché no? Perché no, si può vincere a Georgia Dome. Atlanta, come Aza, non la vedo benissimo, non la vedo come una squadra, non so, manca qualcosa, anche se Ryan è un grandissimo quarterback ed è probabilmente tra i giovani quello che va più vicino a Peyton Manning.
Sì, 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 è vero, sì, sì, assolutamente.
Però non so, non do tantissimo credito ad Atlanta ancora, forse non è ancora il momento loro.
Atta, scusami, la difesa degli Eagles sulle corse, com'era quotata?
A livello proprio statistico non so il dato preciso. So che in generale la loro difesa sta facendo fatica. Questo però c'è tu perché vuoi sapere, per dare un giudizio più completo,
sì,
sulla partita di James Starks.
Ma è il punto debole sicuramente, a parte Samuel, logicamente.
Loro comunque... al di là di tutto hanno avuto anche, cioè, a livello di inside linebacker non avevano Stewart, Bradley. E comunque gioca loro il reparto linebacker, diciamo che è quello che è il loro talone d'Achille da ormai qualche anno, quindi lì un po' potevano faticare. Comunque secondo me molto molto è il merito di James Starks, veramente scoperto ieri, però corre bene anche all'interno della linea, è uno che comunque riesce a colpire i buchi anche piccoli che gli vengono aperti, e secondo me lui è un giocatore su cui puoi contare in questo mese. Poi dopo, se mi dici che non aveva voglia di allenarsi, non so quanto puoi contarci nella prossima stagione, però magari poi lì ritornerà Ryan Grant, e comunque è un discorso che è più, ha più ampio raggio.
Secondo me è stato anche tanto nascosto, secondo me, a un certo punto della stagione Starks, a quel punto lì si è rischiato, probabilmente si è anche magari, perché dopo è anche da dire che l'allenatore di running back di Green Bay, Edgar Bennett, a un certo punto ha detto no, ma non è vero che lui non si allena male, si allena lui, poi, cioè, logicamente magari è uno che non gioca da un tot di anni e magari gli manca un po' l'attitudine. Però non è che ha detto no, ha un po' smentito quello che ha detto McCarthy sostanzialmente, anche da dire anche questo, che magari non è stato ricordato. Quindi secondo me è più che altro si è cercato di nasconderlo, secondo me. Spero sia quello, perché logicamente non lo so, lo vedremo secondo me domenica, vedremo. Stavo cercando di vedere cosa ha fatto Matt Ryan 2 anni fa ai playoff, aveva perso contro Arizona, aveva perso il primo turno.
Sì.
Arizona che poi arrivo in fondo. Abbiamo concluso questa prima wild card e passiamo all'altra della National Football Conference. Abbiamo anche citato i Seattle Seahawks e questa probabilmente...
Sì? Permettimi di dire che con la vittoria di ieri ci siamo levati due scimmie noi. Il 4-26 di 4-5 anni fa e il fatto che Vic ci è venuto a battere Lambo 2 anni prima, la prima sconfitta che avevamo, che i Packers hanno subito al Lambo Field nei playoff. Due scimmie le abbiamo levate, adesso vediamo se riusciamo a levarne qualcun'altra.
Poi ci siamo levati anche la scimmia di vedere Michael Vick vincere il Super Bowl con il primo Super Bowl di Philadelphia Eagles a Dallas. Questa è anche una grande bella scimmia che ci siamo tolti.
Se vinceva Dallas doveva vincere anche Atlanta, sarebbe stato un bel divisional, eh?
Esatto, invece purtroppo questa storia non avrà un lieto fine. Dicevo di Seattle che è stata senza ombra di dubbio la sorpresa, non dico solo di questi playoff, ma forse degli ultimi 10 playoff, data per la squadra veramente inutile, la squadra che non meritava i playoff, bisognava cambiare il regolamento. Noi stessi la puntata scorsa comunque vedevamo quasi impossibile una vittoria, no, senza il quasi, impossibile una vittoria di Seattle a New Orleans, e non ditemi che voi ve l'aspettavate. Jason, tu pensavi che Seattle potesse vincere contro i Saints?
Guarda, io ero d'accordo con Cave, pensavo che scientificamente non fosse possibile per Seattle vincere contro New Orleans, però e ovviamente invece... il bello dello sport è il bello di questo gioco.
Sì, il bello di questo gioco, forse non ne sono così convinti anche a New Orleans, però vabbè, quello è un problema tutto loro. E diciamo che la sorpresa più grande, secondo me, è stato il fatto che Seattle abbia fatto 415 yard offensive. La cosa che più mi sorprende è il discorso offensivo, perché se qualcuno poteva pure immaginare che Seattle avesse avuto una chance di vincere questa partita, lo faceva immaginando una partita comunque a basso punteggio, magari con la pioggia, col vento e con brise, quindi con ulteriori difficoltà atmosferiche. Avere Seattle con 415 yard, Lynch che corre sopra le 100 yards, ed era dal 14 dicembre 2008 che questo non accadeva, veramente è una cosa che in pochissimi potevano immaginare, solo magari chi aveva delle dritte ulteriori, cioè Matteo. Tu pensi che poteva andare così questa partita?
No, è sorpreso, guarda, io a Cincinnati Seahawks li conoscevo poco, le squadre che ho seguito poco durante l'anno, non li avevo provvisti come vincenti, tant'è che ho dato la vittoria ai Saints con l'handicap, quindi per capire quello che capisco di football, a parte un amico danese che ci ha vinto 1.500 euro, grazie a loro, grazie per il consiglio, a proposito lo ringrazio in diretta.
No, ma l'amico danese chiaramente è il cugino dei cornerback dei Saints, perché se no non c'è motivo.
Ah, dilli di darci i pronostici per i divisional.
glielo chiederò, dopo me li mando, guarda, li posto sul forum. Io sì, non li ho visti durante l'anno tante volte, l'ho visti solo domenica scorsa, che avevano il Sunday Night contro i Rams. E avevo visto una squadra che non mi aveva per niente impressionato, anche se magari difensivamente probabilmente c'è qualche nome importante, c'è Tatupu, Brock, Trufante, e i due safety, soprattutto il rookie è molto molto bravo, Lynch che però non aveva mai corso durante l'anno, quindi c'è, mi pare 31esimo attacco sulle corse, mi pare, tra l'altro mi pareva fosse 31esimo 32esimo i Seahawks. E no, io non li avevo, mi ha sorpreso.
E tu, Jason, possiamo riassumere il tutto con il fatto che i Saints hanno preso sotto gamba l'impegno, oppure comunque è una vittoria che va sviscerata in maniera più interessante? Non lo so, veramente io faccio fatica a spiegarmela ancora ora.
Io non penso che abbiano preso l'impegno sotto gamba, è una partita di playoff, alla fine le motivazioni, se non ci sono ora, quando ci sono? Forse un po' di appagamento per la cavalcata dello scorso anno, sì, forse, ma penso che abbiano sofferto tanto i due cornerback dietro, che hanno concesso di tutto, hanno concesso di tutto. Hasselbeck ha fatto la partita della vita, l'ho visto un paio di volte in stagione, e anche all'inizio non sembrava nemmeno tanto in serata, poi dopo ha lanciato benissimo, Lynch ha fatto la giocata come non faceva da due anni, ha fatto una giocata fantastica, spezzando quanti? 5-6 tackle?
Più o meno, 17-18.
Di una potenza fisica straordinaria. E quindi, non so, magari tutto quello che è successo di buono l'anno scorso ai Saints gli è ricapitato contro.
Speriamo se duri una settimana in più, la condizione dei Seattle.
Sì. io me la giocherò sicuramente il 2 di Seattle, 2 fisso.
No, io non mi esprimo, perché veramente dopo la figura barbina che abbiamo fatto io e Alvin parlando di Seattle la settimana scorsa, su Seattle non dico più nulla, chiedo solo a voi. E visto che abbiamo parlato nella partita precedente delle scelte di Andy Reid, anche in questa partita ci sono state delle scelte interessanti che sono state dovute che Sean Payton ha dovuto prendere, e in particolar modo quel quarto down ad inizio quarto periodo a 3 yard dalla meta, con 2 yard da conquistare per avere il conteggio di down azzerati, con i Saints sotto di 7 punti. Il Payton che conosciamo noi, quello che anche durante la partita in precedenza aveva giocato un quarto down, una situazione del genere va in automatico con Breeze e gli altri dell'attacco. ieri, cioè sabato, invece ha calciato, è andato di field goal, ha accorciato il distacco e comunque alla fine quei punti, se andiamo a vedere a posteriori, sono quelli che mancano poi per vincere o comunque per andare all'overtime. È stata una scelta che a me francamente ha sorpreso, e forse ha influito molto il fatto che appunto in precedenza Julius Jones non l'abbia chiuso poi quel quarto d'anno. Matteo, tu come l'hai vista questa scelta?
No, guarda, io le avrei preso i punti. Sinceramente avrei preso i punti. Metti che, cioè, logicamente il quarto down, se non mettiamo a caso che no, logicamente tu dici, se Sean Payton è sempre andato, ok, quindi per te davi per automatico che lui andasse per il touchdown. Io avrei preso i punti. Sei sotto di 7, vai sotto di 4, e anche se gli altri concedono un field goal, sei ancora un possesso. Sinceramente, chiamata abbastanza conservativa, perché Painter non è mai stato, è anche vero, non lo so. Io avrei preso i punti lì. Sinceramente, a quel momento lì, io avrei preso i punti.
Tu, Jason, invece?
Io sono rimasto sorpreso, cioè, da uno che si è giocato l'onside kick al Super Bowl contro i Colts, mi sarei immaginato che si sarebbe giocato il quarto down. Però no, non penso che abbia deciso più di tanto. Alla fine la palla indietro i Saints l'hanno anche avuta. Il problema è che la difesa non ha tenuto proprio, la difesa dei Seahawks non ha tenuto proprio ed è crollata, insomma.
La difesa dei Saints, sì.
La difesa dei Saints, scusate.
No, dico, in effetti diciamo che è una situazione che forse ha influito meno rispetto a quanto si possa credere. Era giusto per avere un vostro parere. Adesso guardiamo al futuro, anche come abbiamo fatto per Green Bay, lo facciamo anche per Seattle. L'avevamo già anche già leggermente introdotto con l'auspicio che si faceva a Matteo. Adesso bisogna vedere se Hasselbeck, Lynch e Stokely saranno quelli che sono stati sabato, che era la versione di 5-6 anni fa di questi giocatori, oppure torneranno ad essere la versione che in stagione comunque ha vinto 7 partite e ne ha perse 9. È una squadra che fa difficoltà
Chicago,
a mettere
7, di cui una Chicago.
Ecco, sì. Ecco, di queste 7 una è venuta proprio a Chicago. E quindi, Matteo, tu come vedi questo divisional?
Vabbè, io, cioè, lo vedo i Bears strafavoriti, logicamente, ma non per un discorso scaramantico, perché comunque insomma, rimangono più forti. Dopo, logicamente, ti farò anche Seattle, logicamente. Dopo, logicamente, che io, cioè, l'importante per me è poi andarci, che ci sia Chicago, ci sia Seattle, siamo in trasferta comunque. E quello che vincerà vuol dire che sarà stata più forte alla fin fine, quindi non lo so, però lo vedo ancora il punto debole di Seattle, linea offensiva, e magari si controbatte il punto forte dei Bears, dove c'è Peppers, i Donge, quello che questo hanno fatto, non lo so, ha fatto un anno della Madonna, e quindi bisogna vedere come la difesa, come la linea dei Seahawks reagisce.
Sì, sì, Jason, di la tua.
Sì, sono seriamente Chicago, ovviamente, con i favori del pronostico. Seattle non dovrebbe stare qua, però gioca sulle ali dell'entusiasmo. Ha vinto battendo i campioni in carica. Gioca contro una squadra onestamente non irresistibile, perché i Bears a questi livelli non me li aspettavo nemmeno io quest'anno. Bisogna vedere come reagisce Cutler ai blitz della difesa di Carroll, bisogna vedere come gioca la linea dei Bears, che quest'anno ho visto andare in grandissima difficoltà, soprattutto anche nella partita contro Seattle. Però seriamente, Chicago non puoi non darla vincente in questo scontro. Ti farò ovviamente per l'upset. Quando non ci sono i Jets di mezzo, vado sempre per l'upset.
Come si fa a fare per Chicago alla fine di conti?
Cioè, sì.
Alla fine, cioè.
No, vabbè, non aggiungo altro. Io resto imparziale su questo discorso. Però io tifo sempre per i quarterback bravi, quindi tiferò per Cutler, se mi è concesso. E chiaramente non tiferò poi per Sanchez, perché a questo punto veniamo a parlare di American Football Conference, e quindi delle altre due wild card. Partiamo da quella giocata al sabato, partita che diciamo che dal punto di vista del seeding o comunque del fatto che giocassero in casa i Colts è stata un upset, anche in questo caso ha vinto la squadra in trasferta. E chiedo proprio a te, Jason, un parere su quel time out chiamato da Caldwell. Adesso io sono due giorni che mi chiedo il perché, spero che anche tu mi possa dare una risposta.
Purtroppo non te la so dare la risposta, mi è andata benissimo così, ma la risposta ancora non ce l'ho. Ma avendo un kicker come Nick Folk, dico io, ma come fai a chiamare time out e a darci uno snap in più quando in squadra abbiamo Nick Folk che il calcio delle 50, l'ultimo calcio delle 50 l'ha messo nelle high school?
Non li fa neanche a Madden, tra l'altro, ho saputo, non li fa neanche a Madden.
Assurdo. Ma in generale Caldwell ha fatto delle scelte veramente discutibili durante la partita, un paio di terzi down dove noi eravamo in difficoltà, dove Manning stava comunque trascinando i suoi e si è giocato la corsa, non lo so.
No, stessa cosa era stata fatta in regular season sempre da Caldwell contro i Jaguars nella prima partita tra le due squadre, e lo stesso errore aveva portato poi alla sconfitta dei Colts. Quindi, e lui continua a dire che è una scelta che rifarebbe. Adesso io spero che la potrà rifare, però magari nel giardino di casa sua, perché penso che il bonus con i Colts sia terminato. Adesso non lo so quali saranno le decisioni del coaching staff, però io direi che in questi anni ha dimostrato comunque di avere alcune lacune che pesano sull'ultime due stagioni dei Colts, al di là del fatto che poi l'anno scorso siano ben arrivati al Super Bowl. Resto da te, Jason, e parliamo allora quindi della partita in generale, e ti voglio chiedere proprio dell'argomento che più mi sta a cuore, ovvero quello di Mark Sanchez. Sabato non ha fatto una bella partita.
No, ha forzato troppo, ha fatto delle scelte discutibili, ad esempio l'intercetto che ha preso sul finire del secondo quarto è stupidissimo, saremmo potuti andare a riposo solamente con 4 punti di svantaggio, un field goal. Invece no, nel secondo tempo è migliorato molto, nel secondo tempo ha preso ritmo, ha migliorato il feeling in campo con Dustin Keller, con cui ha una grandissima intesa. Abbiamo cambiato la filosofia probabilmente del nostro game plan, siamo ritornati al classico ground and pound, che alla fine doveva essere secondo me il leitmotiv di tutta la partita. Non capisco infatti perché non abbiano cominciato ad attaccare subito i Colts sulle corse, anche perché la difesa di Indianapolis non mi sembra irresistibile, però non so. Probabilmente senza tutti quegli infortuni sarebbe andata diversamente per noi.
Cioè, Indianapolis ha questa attenuante dei problemi fisici, sicuramente va sempre sottolineato, lo diamo ormai quasi per assodato quando parliamo di loro. Voi, come hai detto bene tu, a livello di game plan, soprattutto offensivo, la prima parte di partita l'avete regalata.
Malissimo.
La difesa però, la vostra difesa ha fatto veramente il suo, cioè concedere un touchdown nel secondo quarto ai Colts e poi concedere solo 3 field goal in tutto il resto della partita, veramente l'avete vinta in difesa e siete tornati su livelli. Ecco, sì, esatto. Sì, Matteo.
La vinta Revis più che la difesa, vuol dire, perché alla fin fine quello che è mancato i Colts, io per dire l'ho vista domenica pomeriggio velocemente. Però vuol dire quello che è mancato i Colts che di yard ne hanno messe sono state quelle di Reggie Wayne, che è stato annullato da Revis, che probabilmente ha giustificato il contratto.
Una ricezione, una yard.
Poi cioè, la partita è stata persa quando l'ha persa. Dopo puoi parlare di caldo, puoi parlare però di Manning, che è sempre stato un quarterback che si è sempre abbastanza imposto all'interno della squadra, da quel poco che ne so, perché logicamente di Colts non è che sia così proprio esperto. Però su un terzo e 5, sulle 10 yard, io Peyton Manning, uno dei migliori quarterback di tutti i tempi, sicuro Hall of Famer, voglio la palla in mano e me la gioco io. Cioè, non la do in mano a chi l'ha data, Rhodes, l'ha data, o Brown, non mi ricordo, uno di due, mi pareva fosse. Voglio la palla in mano. Non lo so.
lì mi ha sorpreso moltissimo. Dopo si può parlare del time out, si può parlare di Revis, si può parlare di quello che vuoi, però là vado a voglio la palla in mano e vado per ammazzare la partita. La partita finisce lì.
Sì, infatti è stata una scelta abbastanza strana quella, cioè, forse sono andati, hanno voluto sorprendere gli avversari, ma alla fine si sono sorpresi da solo praticamente.
Anche perché li avevano sorpresi, mi pare il first down che hanno preso prima, 30 secondi prima mi pare l'avessero presa, mi pare con la corsa, avevano corso per 7-8 yard mi pare. Cioè, richiami lo stesso gioco che hai chiamato 5 minuti prima e magari altri magari se lo ricordavano un po', però ripeto, non li conosco così bene, però vuol dire, a discapito di Caldwell, secondo me questo qui su 2 anni è arrivato un anno al Super Bowl e l'ha perso al quarto, e un anno è arrivato, ha vinto comunque la division, è arrivato ai playoff con una squadra dove è senza Dallas Clark tra l'altro, e con il numero due di ricevitore Austin Collie fuori tutto l'anno. Quindi voglio dire, cioè, non è che
in generale i risultati sono buoni, questo è vero. Quello che lascia veramente interdetti è questa gestione, cioè veramente senza senso, cioè il time out è una cosa che non trova spiegazioni, e la stessa spiegazione che dà lui dicendo che comunque voleva forzare i Jets ad avere uno snap in più è una roba che non riesco a capirla, sinceramente. Sarò limitato io, ma non riesco a capirla. E no, tornando invece alla partita, io, Jason, ti leggo delle cifre. 12 portate per 24 yard l'anno scorso, playoff dell'anno scorso, contro i New York Jets. 2 anni fa, 5 portate per 25 yard, poi si è infortunato e la partita fu vinta dai San Diego Chargers contro i Indianapolis Colts grazie alle prestazioni mostruose di Sproles. L'anno precedente ancora, nel 2007, 3 partite, 21 portate e solo 42 yard, 7 per 28, 2 per 5 nel championship, poi perso dai San Diego Chargers. L'anno precedente finalmente una buona prestazione playoff, che però vide la sconfitta contro i New England Patriots con 23 portate per 123 corse, e ancora prima, la prima partita ai playoff di LaDainian Tomlinson, 26 portate per 80 yard. La partita di ieri è stata probabilmente la miglior partita di Tomlinson ai playoff. Questo diciamo che può essere giustificato dal fatto che ai Jets per la prima volta praticamente in carriera si è trovata a correre una stagione con meno di 300 portate, quindi l'avete in qualche modo, oltre all'età che avanza, l'avete un po' preservato durante la stagione. Anche lui ha avuto un periodo di calo, soprattutto ha avuto un buon inizio, poi è un po' calato. Questo ti fa ben sperare per questa prestazione di Tomlinson proprio a gennaio, ti fa ben sperare per il resto della vostra corsa?
Beh, innanzitutto penso che le cifre di Tomlinson ai playoff dipendono anche dalla linea con cui giocava. Quella di San Diego è abbastanza discutibile, quella di Jets penso sia una delle migliori dell'intera NFL. Il fatto di vederlo domenica prossima in campo e non sulla sideline, come l'abbiamo visto un paio di volte a New England, mi fa ben sperare. Lui non era venuto qua per fare lo starter, era venuto qua per fare il secondo di Sean Green, che doveva essere definitivamente lanciato. Abbiamo fatto andare via Thomas Jones a Kansas City e Tomlinson è venuto qua per dare maggiore pericolosità sui passaggi, con cui se la cava molto molto meglio di Thomas Jones, perché sa anche molto bene ricevere. Penso che sarà un leitmotiv anche questo la prossima settimana della nostra partita, se vogliamo avere qualche speranza contro i Patriots. Il fatto che l'abbiamo preservato, dice, incide molto la linea, incide molto il tipo di gioco che fanno i Jets. I San Diego Chargers con Rivers è ovvio che sono obbligati ad applicare sul campo un passing game. Noi Sanchez, come ne parleremo più tardi, no, Sanchez non è quel tipo di quarterback che ti fa muovere la catena e ti può trascinare per tutta la partita.
Sì, c'è stato solo con Turner, perché prima dell'arrivo di Turner con Schottenheimer praticamente, che c'era comunque Rivers, la squadra era solamente Tomlinson, vuol dire, e che veniva probabilmente spermuto troppo durante la stagione, tanto che le ultime due volte mi pare sia arrivato anche infortunato ai playoff. o comunque non al meglio sicuramente. Cioè, tant'è che Thomas è andato via dopo due anni di Turner, dove non era più la prima opzione offensiva della squadra, e ce n'è andato. Dopo voglio dire, presentatela come vogliamo. Quando Thomas era di playoff, adesso a parte l'anno scorso, negli anni prima, c'è l'unico, cioè San Diego arrivava e dovevi fermare Tomlinson e basta. Poi c'era l'unica altra minaccia, era quella, era Rivers to Gates e basta, non ricordo altro. Con Turner invece hanno sviluppato anche un gioco di passaggio che prima non c'era comunque a San Diego.
Ma forse proprio questo ha fatto calare le prestazioni di Tomlinson. L'anno scorso Tomlinson era assente
praticamente. Da esterno, ripeto, a me non sta simpatico né Sanchez né Ryan. Però vedere Tomlinson, avere un apporto importato da Tomlinson a gennaio potrebbe essere veramente una carta che magari alcuni non consideravano nemmeno più come opzione possibile. E ieri la partita alla fine è stato determinante, alla fine tutti i due touchdown di Jets sono arrivati grazie alle sue corse, quindi è un'arma che sicuramente può è una variabile interessante all'interno della prossima partita, che sarà appunto con gli England Patriots. Però prima di passare a parlare dei Patriots, volevo, visto che prima Sanchez. Sì, come
dobbiamo parlare di Sanchez, dico.
Ecco, dimmi qualcosa di Sanchez.
Ma vuoi un commento sulla prestazione di sabato o in generale?
No, in generale, il sabato l'abbiamo parlato anche un po' inizialmente, dico in generale, tu per te, cioè, lo so, però comunque te lo chiedo, per te è un quarterback su cui costruiresti il tuo futuro?
Con il talento che c'è in squadra adesso, sì, perché comunque è un secondo anno, perché comunque ha 24 anni e le partite comunque tende a vincertele. Non deve perdere palloni, deve mettere in ritmo la sua battaglia di ricevitori, che è una delle migliori della Lega, con Edwards, che sta giocando la stagione della vita secondo me, e Holmes. Ha anche Tomlinson, Sean Green, che possono ricevere dei palloni. Sanchez probabilmente non è quel quarterback come quelli della sua parità, non so, come Ryan, come Rodgers, come Flacco, anche Stafford e Bradford. Non ha quel talento, non è un quarterback che, ripeto, ti trascina da solo, però fa le cose giuste al momento giusto.
Questo basta, perché come dici tu, all'interno della squadra dei Jets c'è una quantità di talento sia offensiva a fianco a lui, sia difensiva, che ti permette comunque di avere un giocatore che non ha tutto, cioè secondo me non riuscirà mai a non lo so, non so come spiegarmi. Secondo me, per vincere in NFL ci sono i casi Dilfer, i casi Johnson a Tampa Bay. Però bisogna avere un quarterback forte. E lui. Come?
Sanchez è un livello molto più alto rispetto a questo.
Sì, no, sicuramente. O comunque ha l'età dalla sua, e comunque può diventare, può migliorare tantissimo rispetto a quello che vediamo adesso. Però bisogna che. Lui ha veramente dei passaggi a vuoto all'interno della partita, cioè con i Colts, anche la partita scorsa, sabato, ha mancato dei bersagli facili.
E questo
ho capito, alla fine avete vinto, quindi magari ha ragione lui, però a lungo andare questo ti pesa, perché poi le partite, soprattutto a gennaio, le vince anche chi sbaglia meno, e per sbagliare meno bisogna sbagliare, per vincere contro New England, per vincere contro Pittsburgh o Baltimora bisognerà sbagliare zero per vincere, e io con errori errori non intendo solo l'intercetto, perché comunque l'intercetto va a statistica, è quello più visibile, però ci sono anche molti altri errori che vengono commessi durante una partita, che a volte ti costano la vittoria,
ed è il motivo per il quale non vedo come possiamo vincere New England, perché non è, per vincere a New England ci vuole una prestazione dell'attacco da quanto? 27-30 punti. Sanchez è in grado di guidare un attacco adesso ai playoff in grado di mettere 30 punti contro una difesa di Bill Belichick?
Per me no, però adesso vediamo.
Nemmeno secondo me. Purtroppo nemmeno secondo me. Quindi ci siamo guadagnati l'accesso per farci stracciare dai peli.
Come Matteo?
Quando Gesù di Sanchez deve capire che non è né Peyton Manning e probabilmente né Brad Johnson o Trent Dilfer, è una via di mezzo. Cioè, quarterback che è un discreto quarterback, ma nulla più probabilmente. E deve capire lui logicamente, perché anche
secondo me. Ma rispetto allo scorso anno, prende decisioni migliori. Lo scorso anno lanciava in doppia copertura, sì, e prendeva
tantissimi percenti. Però ha uno squadrone, gioca in uno squadrone dove hai due ricevitori della Madonna. Sì. E non puoi discutere Braylon Edwards perché quello che fa, però vabbè, ha due ricevitori della Madonna, un running game più che credibile, una difesa che può vincere da solo alle partite, quindi e anche degli special team forte, perché comunque è più date, quindi vuol dire giochi in una squadra a tutto il suo favore. Deve capire lui che probabilmente non sarà mai, oddio, né Peyton Manning né Tom Brady né quello che possa essere, e non è sicuramente un Tarvaris Jackson, ecco, per dirne uno, vuol dire. E è un quarterback discreto che può fare una più che dignitosa squadra di carriera nell'NFL. È uno che è arrivato in NFL dopo un anno da starter, USC mi pare, quindi
sì, ha giocato praticamente più partite al college, partite in NFL che al college.
A me non fa impazzire, no. Però non è neanche scarso, non è un fenomeno qua.
Certo, non è che lo paragono a Carson Palmer, no, beh, non è che dico che è scarso, però secondo me, diciamo che non lo vedo come, cioè per me è l'anello debole di questa squadra. Poi magari è un'affermazione abbastanza esagerata, però per me, guardando l'organico dei Jets, se c'è una posizione che va migliorata dei Jets è Sanchez. Poi ripeto, è giovane, sicuramente migliorerà lui, quindi magari ripeto, i Jets potrebbero anche, cioè hanno investito su Sanchez molto, e quindi lo vedono anche a lungo tempo.
Sanchez praticamente resterà e a lungo probabilmente i Jets. Però insomma, la vedo così, voglio dire, deve capire che non sarà mai un, per dirti, un Rivers, piuttosto che un Brady.
Ma non è il talento per essere un Rivers.
Esatto, però logicamente deve essere trattato anche di conseguenza. Quindi può essere sicuramente un buonissimo quarterback, però non il fenomeno che su cui si...
Ma infatti non penso che gli venga chiesto di fare 300 yard a partita, gli viene chiesto di fare il compitino, no, praticamente.
Sono d'accordo con te. Se la vedi, cioè, secondo me, io la vedo così, però cioè, la vedi come me, quindi sono d'accordo con te.
Siamo tutti d'accordo e concludiamo questa parte sulla wild card. Poi parleremo velocemente in England, anche perché siamo abbastanza lunghi. Poi c'è anche la parte su Baltimore e Kansas City. Comunque dicevo, nella prima partita avevo parlato di Akers, comunque avevo fatto un discorso sul kicker. Anche in questo caso ci sarebbe da sottolineare il calcio di Vinatieri, che ha, non so, 855 anni, ha messo l'ennesimo calcio decisivo, che alla fine è stato cancellato dal ritorno di Cromarty e da Edwards e Folk. Poi Vinatieri aveva vinto anche questa partita, e quindi chiaramente un posto nell'Hall of Fame, visto che siamo in tema di nomine. Quando sarà possibile nominarlo, sicuramente ci entrerà di diritto, perché è un kicker a cui praticamente è legata la storia dell'NFL degli ultimi 10 anni.
Assolutamente.
Niente da dire, purtroppo sono d'accordo.
Vabbè, alla fine poi avete vinto, quindi alla fine tutto è bene, perché finisce bene. Cioè, lui andrà in Hall of Fame, ha messo l'ennesimo calcio.
E abbiamo vinto con Nick Folk, quindi meglio di così.
Quindi non serve per forza Vinatieri per vincere. E avete vinto grazie anche a Cromarty, che ha fatto il ritorno. Unica cosa positiva della partita di Cromarty, perché per il resto è stato letteralmente stuprato da Garçon, perché abbiamo detto di Revis che ha annullato Wayne, ma Garçon tranquillamente, abbondantemente, sopra le 100 yard, è anche un gentile omaggio di Cromarty, che con il passaggio di turno vi costerà un secondo giro. Ecco, questa forse, Jason, è l'unica nota negativa.
Sì. Considerando che il contributo di Cromarty quest'anno vale al massimo una quinta, è una brutta notizia, però vabbè, dai, va bene lo stesso.
Sì, alla fine i Chargers stanno già pensando al draft, voi ancora siete all'interno dei playoff, quindi.
Eh sì. Almeno per una settimana altra siamo ai playoff.
Ecco, la settimana altra che sarà contro New England. Tu hai già dato il tuo parere che secondo te non avete chance. Adesso non so quant'è la scaramanzia che parta o che parla o no, quant'altro.
Parlando di Sanchez, in 3 partite a Foxborough, Sanchez completa il 40% dei suoi passaggi, un touchdown e 7 intercetti, di cui 4 sono quelli dello scorso dicembre. Se non sbaglio. È chiaro, bisogna fare la partita che abbiamo fatto contro Indianapolis, però non penso che sia la stessa situazione, perché New England ha tantissimo talento e ha probabilmente il miglior giocatore della Lega adesso, che è Tom Brady.
Ma visto che ne abbiamo parlato spesso anche con Gopazzo quando è stato qui in radio, il ciccione qualche merito dovrà pure averci, cioè nel senso, se vuole vincere deve venire fuori, se vuole qualcosa il ciccione, dico, Rex Ryan.
E quindi sì, lo dobbiamo vincere sostanzialmente in difesa, mettere pressione su Brady, cercare di fare il possibile in attacco e tenere tanto il pallone. Dobbiamo tenere fuori Brady dalla partita. Bisogna fare drive lunghi come quello che abbiamo fatto contro Indianapolis e tenere fuori Brady dalla partita. Diversamente i Patriots vinceranno.
Tu Matteo come la vedi? New England
no,
favorita?
Una bellissima partita, tra l'altro divisionale anche questa, tra l'altro, come l'altra degli sì. Cioè, tra una parte c'è una filosofia che è quella di Jets, dalla parte è quella dei Patriots. Cioè, i Patriots che stanno cercando di rifondare sulla base del draft, su una squadra giovanissima, soprattutto in difesa, i Jets che invece hanno acquistato tutto il possibile per vincere subito, praticamente. Secondo me qui, non lo so, dal punto di vista del coaching staff, Belichick è superiore sicuramente quasi tutti i coach della Liga, sicuramente a Rex Ryan, secondo me. Sicuramente New England in difesa non è imbattibile, noi l'abbiamo distrutta con il quarterback di riserva, noi dopo abbiamo perso, vabbè, però almeno con il quarterback di riserva l'abbiamo distrutta. È vero che è dietro è giovanissima, perché si leva Wilfork e qualcun altro, non è che gli altri siano molto 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 esperti, anzi. E davanti, logicamente, davanti fanno paura. Davanti c'è Tom Brady e già si è detto tutto quanto. E, sarà. Dipende, ma non lo so. Sulla carta, probabilmente favorita New England, però non è sicuramente scontata. Vuol dire, i Jets, sicuramente, possono, hanno tutte le carte per farlo, per andare fino in fondo. Vuol dire, comunque, cioè, vuol dire, non è. Possono essere stati un po' più deludenti rispetto all'inizio del campionato, però vuol dire hanno le carte per arrivare fino in fondo e vincere tutto quanto. Non so, sarà una bella partita.
La gioventù dei Patriots, diciamo che potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Questo andrà visto poi quando si giocherà. Bene, abbiamo parlato anche di questo wild card, andiamo velocemente anche sull'ultimo. E direi di essere un po' più sintetici, anche perché comunque la partita ha avuto ben poco da dire. Parliamo di Baltimore a Kansas City, partita che era iniziata, tra l'altro sembrava l'ennesimo upset, l'ennesima sorpresa di questo weekend, perché Kansas City aveva iniziato benissimo con Jamal Charles che veramente stava dominando la partita e la difesa dei Baltimore Ravens. Poi è arrivato Cody, un cristiano da 350 libbre, ha piallato Charles, l'ha messo praticamente l'ha stordito, ha fatto perdere il pallone, l'ha messo fuori partita, e da quel fumble Kansas City non si è più rialzata. Il fumble è arrivato come ultimo drive del secondo periodo. Mi sono segnato i drive offensivi dei Chiefs nel terzo e quarto periodo. Nel primo si è terminato con intercetto, poi tra l'altro il difensore dei Ravens ha fatto fumble, quindi Kansas City ha recuperato il pallone, ma comunque drive che si è concluso con un turnover on downs. Secondo drive, fumble dei McCluster. Terzo drive, intercetto a Cassell. Quarto drive, fumble reversato dalla tack rule e poi punt. Quinto drive, altro intercetto di Cassell. Praticamente Kansas City il secondo tempo non è entrata in campo e Baltimore ha passeggiato. Baltimore che, chiedo a te Jason, visto che comunque li vedi più da vicino essendo un tifoso dell'American, è davvero è stata sicuramente troppo forte per Kansas City. Può cioè, questa superiorità secondo te sarà riprodotta anche contro Pittsburgh? Vedi favorita Baltimora contro Pittsburgh? Come vedi questo divisional?
È imprevedibile al massimo questo divisional, perché come al solito sarà la solita partita con un punteggio bassissimo. Sarà la solita partita dove un turnover, un intercetto, un fumble la decide. I Ravens sono la squadra probabilmente più forte, vedo favoriti loro, però in casa degli Steelers non so, vediamo che Polamalu esce. Penso avrebbe assaltato le ultime tre di regular season, o ha giocato l'ultima
giocata, esatto.
E può essere decisivo o lui oppure non vedo Ravens. Dico Ravens.
Tu Matteo come la vedi? In effetti diciamo che se la partita è spigolosa, come probabilmente sarà, forse gli Steelers hanno una chance in più, perché nell'episodio soprattutto difensivo forse hanno qualche arma in più rispetto a Baltimora.
Sono tra virgolette degli animali, voglio dire.
Sì, sì. No, cioè, nel senso, secondo me Flacco, che soffre tantissimo, chi non la soffre, la difesa degli Steelers, potrebbe uscire sconfitto se veramente Harrison, Polamalu, come ha detto Jason, Woodley, la linea difensiva degli Steelers, forse hanno la possibilità di metterlo KO. Perché se andiamo a fare un discorso di matchup, diciamo che il reparto più forte dei Ravens è quello offensivo. E però se Flacco non ha il tempo per innescare le proprie armi, poi si fa veramente difficile. È impronosticabile, però forse io invece vedo leggermente favorita Pittsburgh rispetto a Jason.
Forse per il fattore campo.
Sì, anche.
Avrei detto quello anche io, quello lì, solo perché si gioca a Pittsburgh. Allora, io la wild card di Baltimore non l'ho vista, anche perché mi preparavo quella di Packers per altre cose.
Le altre cose, chiaramente, visto che immagino quale possano essere,
non nominiamo
neanche Jason è della nostra parte, non vuole nominare le altre cose.
Anche perché sono arrivato che praticamente era cominciato il secondo quarto e la partita si era già indirizzata, quindi non l'ho visto. Kansas City, siccome è arrivato ai playoff con un anno di anticipo rispetto alle previsioni, secondo me, perché sono sicuramente in rapida ascesa, però probabilmente ci è arrivato un anno prima di quello che si aspettavano anche loro, e quindi ha partito probabilmente l'inesperienza. E domenica Baltimore Pittsburgh no, sabato mi pare, sabato Baltimore Pittsburgh, sabato sera mi pare 10.
Sì, esatto.
Sarà una partita che è sicuramente interessante. Dico Pittsburgh per il fattore campo, e solo per quello, perché Baltimore sembrava fosse l'anno loro, da come da prima sembrava o Baltimore o Jets. Alla fin fine sono arrivati tutti e due i playoff, ma come wild card. E è impronosticabile. Sì, è una partita che insomma io non sono d'accordo sul fatto di dire il reparto più forte di Baltimore è l'attacco. No, a me Flacco non piace. Non piace. Lo vedo.
Però quest'anno gli ha preso Boldin, se non vince quest'anno.
Certo. Ma è come dire, io lo paragono a Sanchez, ecco, sotto Matt Ryan. Sotto sicuramente Matt Ryan come quarterback, sicuramente. E sarà una bellissima partita, combattuta per ogni centimetro. Saranno delle botte della Madonna, secondo me ci saranno in questa partita qua. Proprio detto.
Assolutamente, i due divisional della AFC sono forse di livello tecnico leggermente superiore rispetto a quella della National Football Conference, almeno questa era, mi sembra, l'idea che dicevi tu inizialmente, Jason.
Sì. Secondo me le quattro della AFC sono tutte da Super Bowl, mentre, vabbè, a parte Seattle e Chicago, non lo so. Vedo comunque una conference superiore. Vedo che la AFC è nettamente superiore alla NFC.
Sì, però se vediamo, sì. I Packers hanno battuto i Jets, hanno perso di poco contro i Patriots, Atlanta ha battuto Baltimore, ha perso contro i Pittsburgh.
i risultati della stagione regolare, cioè non è che hanno dimostrato questa grossa dominanza delle
no però, però comunque sono squadre che almeno sulla carta sono più solide, sì, esatto.
No, sicuramente, però i risultati della regular season non hanno detto questo, ecco, dire, se sulla carta sì, sulla carta, sulla carta anche, cioè, non c'è la partita per Seattle, quindi cioè, vuol dire che no sulla carta sì, sono d'accordo con voi.
Bene, siamo arrivati praticamente in conclusione, non lo so, vogliamo dare, visto che abbiamo gli ultimi 2-3 minuti, oltre ai saluti, già che ci siamo, magari ci risentiremo se le vostre squadre andranno avanti, avremo la possibilità di risentirci, non lo so, un pronostico per chi vincerà il Super Bowl, dai, senza scaramanzia però, prima tu Matteo.
Guarda, io l'ho pensato, una dell'NFC, secondo me l'NFC può vincere, cioè questa squadra dell'NFC vincerà su quella dell'AFC. Io, guarda, io non è per scaramanzia o cosa, secondo me se i Packers giocano, giocare come hanno giocato con i Giants sarebbe anche troppo, secondo me, anche troppo bene, però se giocano, cioè non siamo, difficilmente siamo battibili. Io sono abbastanza positivo, anche se abbiamo un sacco di infortuni, un sacco di problemi, quello che si vuole, ci manca Finley, ci manca Barnett, ci mancano tutti quelli che volete, però se giochiamo, cioè, è difficile, dopo per l'amor di Dio possiamo perdere contro Detroit, ecco, vedi. Però se giochiamo siamo duretti da battere, secondo me.
Tu Jason?
Ti do un pronostico secco, ti dico New England contro Green Bay al Super Bowl, New England vince, Brady MVP.
Benissimo, Super Bowl che verrà. Sì?
Vince e non ho capito la fine.
Brady MVP. No.
Ah, Brady MVP, ok.
Quindi preferivi non averlo sentito, Matteo.
No. Scherzo. È quello che ha detto anche King, mi pare, su Sport Illustrated, mi pare, una cosa del genere. Non mi ricordo, so che è già stato detto questa cosa qua. No, io te lo dico, secondo me, cioè, dopo per l'amore di Dio, andremo fuori con Atlanta di 24 punti. Però non lo so, cioè, se giochiamo.
No, ma anche secondo me siete la, ripeto, siete la squadra adesso più forte dell'intera conference. Dipende, come abbiamo detto prima, se riuscite a gestire meglio le partite, se le chiudete soprattutto le partite, tanto di guadagnato per Green Bay.
Il grosso punto interrogativo è un championship a Chicago che sfugge da qua, cioè se quelle delle AFC di questa settimana, cioè non c'è, sono grosse partite, un championship Bears Packers proprio potrebbe essere una partita del decennio sicuramente, e che sfugge praticamente a qualsiasi regola, a qualsiasi tutto quanto sfuggirà. Quello proprio no, è impronosticabile ad ogni livello, insomma, una partita del genere. Però ti ripeto, io ho della mia idea, dopo ti ripeto, magari andremo fuori sabato contro Atlanta che ci batti di 30 punti, non lo so.
Certo, i pronostici li sbaglia chi li fa, no? Cioè il classico detto con cui dovevamo terminare questa trasmissione.
No,
io dal canto mio
scaramanzia, andiamo fuori subito.
Sì.
Tanto, cioè, sono parole che stiamo dicendo tra di noi, quindi voglio dire, vabbè, quindi io penso questo, perché dopo io conosco i Packers perché loro, per dirti, di Kansas City non conoscevo metà squadra, quindi non potrei neanche giustificarla una partita di Kansas City, come penso magari la maggior parte di noi, voglio dire così.
Assolutamente no, vabbè, dico io invece dal canto mio il mio pronostico è vinca il migliore, ormai queste 8 squadre che ci sono queste 8 squadre che ci sono, secondo me sono tutte degne di poter vincere un Super Bowl a Dallas, quindi tranquillamente venite e vincete.
Ma se Sanchez vince il Super Bowl a Dallas, io
no, ma alla fine lo sappiamo tutti, il male maggiore è stato scongiurato, il resto quello che è. Io non cambierò mai la mia idea su Sanchez, quindi può anche vincere tutti i trofei che vuole, ma l'importante è che abbiamo preservato la dignità del nostro stadio. Queste 8 squadre vanno bene tutte, chi vuole venire a giocarselo può venire a Dallas. Bene, io vi ringrazio Matteo.
Grazie a tutti, grazie a te Atta, ciao Jason, speriamo di vederci,
ciao.
Speriamo di incontrarci ancora,
magari Però che un risultato opposto, magari, dai.
Vabbè. Mi sto sempre toccando, vado a palettare.
grazie Jason per essere venuto per la prima volta qui a Radio Play It. Sicuramente, se non in questi playoff, in off season poi avremo modo per parlare anche della off season dei New York Jets. Grazie ancora.
Grazie a voi, un saluto a tutto il forum.
E ringrazio voi che ci avete ascoltato, i nostri ascoltatori di Radio Play It. Vi saluto, l'appuntamento è sicuramente come al solito rinnovato per la prossima settimana, quando ci sarà Alvin a presentare Full Monday. Alla prossima, e ci risentiamo qui su Radio Play It. Ciao a tutti.